Ok, Fulvio Passalo, paleologo, docente all'Università di Palermo e soprattutto attivista da sempre nella rete antirazzista e nel monitorare, insomma, il rispetto e le violazioni, purtroppo, dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati, nei mari che separano, la Sicilia dal Nord Africa. Ecco, io, volevo chiederti in particolare in merito all'arrivo in questi giorni, in queste ore, di migranti e rifugiati dalla Tunisia, quello che sta succedendo adesso a Lampedusa e quello che sta succedendo soprattutto nel mare tra, la Tunisia e l'Italia.
Ma innanzitutto da 2 giorni non arriva più nessuno a Lampedusa. È in corso una gigantesca operazione mediatica della quale tutti i cittadini dovrebbero avere terrore per la mistificazione dei fatti e per la malafede che ci sta sotto. E vuole accreditare l'idea che improvvisamente un'ondata biblica si sta abbattendo sull'Italia. È un falso clamoroso. È un modo per distogliere l'attenzione da altri problemi che ha il governo in questo momento, evidentemente. E voglio solo fare un esempio. C'è stato un peschereccio egiziano che stava scaricando 36 migranti a terra, già altri ne aveva scaricati in precedenza. Era proprio vicino alla costa siciliana. Bene, questo peschereccio è uno dei tanti che periodicamente arrivano dall'Egitto, così come nessuno ha detto, ieri è arrivato anche un altro mezzo con carico di afghani che è nell'Italia meridionale. Ci sono sbarchi normali in una condizione di sbarramento delle frontiere e di condizioni di vita tragiche in tanti paesi del mondo. Sono decine di persone che arrivano, non migliaia e non milioni. Bene, si è aperto il fuoco su questo peschereccio, questa è una novità anche perché è avvenuto in acque territoriali. E si è ferito un immigrato, forse erano degli scafisti, quest'ora dovrà stabilire la magistratura. E si è venduta questa vicenda come se adesso, dopo l'arresto, perché certo non possono dire che arrivano persone che non ci sono e che non arrivano, si sta aprendo il canale dall'Egitto. Quindi purtroppo noi stiamo vivendo in una fase nella quale c'è una tale, distorsione mediatica di queste vicende che l'opinione pubblica, come si vede anche nei servizi, nelle trasmissioni radio, reagisce con i peggiori rigurgiti di razzismo e di xenofobia. E tutto questo naturalmente porta anche acqua e consenso, anche perché purtroppo il Partito Democratico a livello europeo ha preso delle posizioni molto simili a quelle di Frattini. Frattini che adesso sta trovando anche il modo con i servizi segreti di dimostrarci che i tunisini vengono perché Gheddafi li ha fatti partire. Questo è oggi sui principali giornali. È veramente è un ulteriore falso che serve solo a distogliere l'opinione pubblica. Quindi io lancio un allarme proprio di vigilanza democratica sui canali di informazione e anche invito tutti ad autoprodurre informazioni anche sui blog, perché il vero attacco alla nostra democrazia e alla nostra sicurezza oggi viene da chi ci governa.
Sì, volevo chiederti, infatti mi ha detto anche che la quantità di persone che arrivano ogni anno nel nostro paese per mare è enormemente minore di quelle che arrivano per altre strade, insomma.
E così in tutta Europa, si calcola che in un anno in tutta Europa via mare arrivino non più di 80-100 mila persone, quando sono alcuni milioni coloro che fanno ingresso irregolarmente alle frontiere orientali e quindi anche alle frontiere meridionali. La percentuale comunque che si stima degli arrivi via mare in Italia è del 10% rispetto al complesso degli arrivi di persone senza documenti d'ingresso.
Quindi, però chiaramente gli arrivi a mare sono quelli più drammatici e quindi purtroppo anche più spettacolari per le operazioni mediatiche.
Assolutamente sì, purtroppo ne abbiamo fatto esperienza già nel 2008 e nel 2009 con i respingimenti verso la Libia. L'Italia ha parlato di un successo storico quando in realtà ha negato il diritto d'asilo, ha chiuso la porta in faccia a somali, eritrei, sudanesi, tutte persone che in qualunque altro paese civile avrebbero avuto diritto all'ingresso e avrebbero riconosciuto il diritto di asilo. Ci sono ancora in corso procedimenti davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e il comportamento dell'Italia con la Libia, gli accordi, il pattugliamento congiunto, i mezzi militari ceduti, i nostri militari impegnati a bordo delle unità libiche sono stati anche oggetto di critiche da parte dell'Unione europea e oggi costituiscono una delle ragioni, questi rapporti bilaterali con la Libia, della freddezza con la quale l'Europa risponde alle nostre richieste.
Torniamo un attimo alla situazione attuale a Lampedusa, in cui comunque è stato riaperto il centro perché ci sono alcune migliaia di persone, no? Qual è adesso la situazione di queste persone? Come vengono trattate? Qual è la loro prospettiva?
Guarda, a Lampedusa c'è una situazione surreale, perché in realtà c'è un centro di identificazione ed espulsione, che però pare che abbia almeno per alcuni le porte aperte, nel senso che alcuni di loro, i ragazzi che sono nel centro, escono, vanno in paese. In realtà tutta l'isola è un immenso centro di identificazione ed espulsione. Perché insisto su questo termine e non sul termine accoglienza? Perché in realtà lo status di queste persone, se non fanno richieste d'asilo, e moltissimi non la fanno, è uno status di persone che sono soggette a una procedura di espulsione. Poi magari non saranno effettivamente espulse, ma quando capiranno la trappola nella quale sono caduti e anche la malafede con la quale vengono trattati, io temo che la tensione, come sta già succedendo nei CIE, nei quali già centinaia di questi ragazzi sono stati trasferiti, parlo di Gradisca, parlo di Torino, via Brunelleschi, parlo di Milano, via Corelli, già la tensione è altissima perché lì, diciamo, l'inganno si svela, ecco, si vede subito che c'è il tentativo di espulsione forzata. Tra l'altro, in questo momento l'Italia, che tanto lamenta il ritardo dell'Europa, è inadempiente perché non ha attuato entro il 24 dicembre dello scorso anno la direttiva sui rimpatri. Una direttiva molto importante che in questa occasione sarebbe preziosa perché, per esempio, potrebbe consentire di proporre alle persone un rimpatrio volontario senza però quell'aberrante termine di 10 anni come divieto di reingresso. Quindi, in sostanza, offrendo una possibilità anche a breve di ritorno in Italia legalmente a persone che oggi stanno approfittando anche del fatto che in Tunisia per alcuni giorni si sono allentati i controlli di frontiera, sono partite. Comunque non c'è, diciamo, nessun allarmismo da condividere. Purtroppo quello che è allarmante è il modo con il quale le nostre autorità affrontano questi problemi, con un misto di ipocrisia, come la cittadella dell'accoglienza che dovevano aprire ieri, un'operazione che purtroppo, tra virgolette, è andata a male come disinformazione di massa perché è scoppiata la bomba del processo di Milano. E quindi Berlusconi, che era pronto per la conferenza stampa nella quale doveva annunciare l'apertura di questa cittadella dell'accoglienza, è dovuto andare via e poi la conferenza stampa l'ha fatta Maroni e quello che sembrava certo potrebbe aprire, anche perché le comunità locali sono stanche di essere, diciamo, trattate in questo modo, di una cittadina di 5.000 persone non può certamente dare accoglienza a 4.000 richiedenti asilo, ammesso che ci siano 4.000 tunisini che facciano effettivamente la richiesta d'asilo. Questo è tutto da provare.
Ma l'arrivo a Lampedusa è un arrivo che viene forzato dalla Marina Militare, no? Perché spesso parecchie imbarcazioni cercano di
No,
arrivare in Italia, no?
non viene forzato. Diciamo che arriva a Lampedusa quando un'imbarcazione è più grossa, mette a mare imbarcazioni più piccole, che possono fare poche miglia, cariche di persone, e questo avviene a 20-10 miglia dalla costa di Lampedusa. A quel punto lì è chiaro che non si può fare più nulla, si può solo intervenire in base alle regole del diritto internazionale, ma anche del nostro diritto interno. E ci sono procedimenti penali in corso in Italia per chi non ha fatto questo, c'è un processo in corso a Siracusa su questo punto e si deve dare salvataggio alle persone portate a terra.
Giustamente.
Quindi i respingimenti semmai si possono effettuare quando le persone sono ancora al limite delle acque territoriali libiche o tunisine, dico si possono nel senso di quello che prevedono attualmente le direttive italiane, perché per il diritto internazionale non si possono respingere le persone in acque internazionali. Non ci possono essere respingimenti collettivi, sono vietati dalle convenzioni internazionali.
Certo, anche perché non permette di valutare i diritti personali e, per esempio, una questione estremamente spinosa è la situazione dei minori, che sicuramente ci saranno, no? In questa composizione.
Sì, i minori ci sono, i minori sono stati già, diciamo, inseriti nel circuito di accoglienza. Giusto ieri mi hanno chiamato da Caltagirone, che è un comune all'interno della Sicilia, dove un centro di accoglienza aveva già 10 minori tunisini. Questa è una questione molto importante, ma anche molto importante avere garanzie che venga effettivamente riconosciuto il diritto ai minori di avere una procedura di accoglienza, perché molto spesso sulla dichiarazione dell'età, gli accertamenti medici fatti in modo sommario con apparecchiature, diciamo, inadeguate e anche con criteri medici ormai superati, attribuiscono la maggiore età a persone che sono ancora minorenni. Anni fa una circolare dava un margine, diciamo, di beneficio di 2 anni per coloro che dichiaravano un'età, quindi sostanzialmente c'era un margine di dubbio dai 17 ai 19, nell'ambito dei quali comunque le persone venivano trattate come minori e messe in accoglienza. Mi auguro che questa direttiva ministeriale del 2007 venga attuata ancora adesso.
Certo, poi va anche detto appunto che spesso queste persone che arrivano sono tenute nella disinformazione, per cui magari, non fanno domanda di protezione, non perché non vorrebbero, ma perché non gli viene praticamente consentito, oppure.
Beh, guarda, qua la situazione è molto complessa. Questo giusto poteva valere e di più quando arrivavano somali, sudanesi, Ghanè, insomma da paesi dell'Africa subsahariana. Ora con i tunisini il discorso è diverso, perché in effetti ci sono sicuramente delle persone che hanno su base individuale diritto di chiedere asilo, ma ce ne sono molti altri, e lo hanno dichiarato anche agenzie di informazione, che sono venuti per ricercare lavoro, anche per vedere dopo la libertà, per provare un po' questa libertà di partenza. Ecco, rispetto a questa libertà di partenza, frutto anche della rivoluzione dei Gelsomini in Tunisia, noi abbiamo risposto al solito, abbiamo risposto con misure militari, abbiamo risposto con l'internamento, abbiamo risposto con la minaccia dell'espulsione. Il vero problema è che in Italia mancano delle politiche sull'immigrazione, perché per esempio non ci sono canali di ingresso legale per lavoro stagionale. I tunisini storicamente in Sicilia sono venuti per fare lavoro stagionale. E andavano, venivano, perché la Tunisia è molto vicina ed è normale che un tunisino venga a lavorare in campagna per alcuni mesi in Sicilia. Dico, storicamente, decenni fa avveniva già questo. Purtroppo le leggi e anche lo scarso controllo del mercato del lavoro, le statistiche fasulle, i falsi braccianti, hanno escluso le regioni meridionali dalla possibilità di avere degli stagionali in agricoltura, una possibilità che è riservata soltanto alle regioni del nord Italia per raccogliere le mele in Trentino o per altri lavori stagionali nelle regioni ricche del nord. Quindi ci vorrebbe un ripensamento della politica complessiva dell'immigrazione per aprire canali di ingresso legale. E poi ricordo che c'è la questione fondamentale che tutti i paesi europei nel tempo hanno affrontato di una regolarizzazione delle persone che attualmente sono già irregolari in Italia. Cioè, ci dovrebbe allarmare del fatto che abbiamo circa 700.000 immigrati, diciamo, irregolari senza alcuna prospettiva di regolarizzazione. E in più, con il reato di immigrazione clandestina, c'è un mix tra sanzioni amministrative e sanzioni penali che criminalizza persone che sono soltanto colpevoli di lottare per la propria sopravvivenza, anche economica, oltre che fisica, e che potrebbero e dovrebbero essere regolarizzate come ha fatto alcuni anni fa la Spagna. Si fanno spesso gli esempi con altri paesi dove i diritti dei migranti sarebbero calpestati come in Italia. In realtà anche paesi, diciamo, che hanno delle normative più rigorose dell'Italia, però periodicamente hanno in qualche modo tenuto conto della presenza di immigrati irregolari, perché in nessun paese si può, diciamo, governare un mercato del lavoro con un numero talmente alto di immigrati irregolari. La verità è che tutto questo serve a ampi settori della nostra economia, perché il mix legale e illegale è un po' il dato comune che caratterizza la precarietà dei rapporti di lavoro nel nostro paese, e l'immigrato clandestino, tra virgolette, si inserisce perfettamente utile a questo governo del mercato del lavoro. Quindi il problema di fondo è che ci vorrebbe una svolta, ma purtroppo è poi un altro problema che i partiti di opposizione su queste tematiche sono molto spaventati perché hanno paura di perdere consenso. Quindi in realtà è una rincorsa sempre sul terreno dell'avversario. Una prospettiva di governo serio dell'immigrazione con il riconoscimento dei diritti, che poi sono diritti che si devono riconoscere non solo ai migranti, ai lavoratori, ma a tutti i lavoratori, perché una lotta contro la precarietà e per la regolarizzazione, per l'emersione del lavoro nero, non potrebbe che essere una lotta che unisca italiani e migranti.
Fulvio, tornando un attimo alla situazione a Lampedusa, ecco, il rischio di respingimenti, in qualche modo espulsioni collettive di massa, sarebbe anche questa, diciamo, una violazione chiaramente del diritto individuale. C'è questo
Sì.
rischio all'orizzonte?
Sì, lo vedo all'orizzonte, già è successo, nel senso che ci sono stati già casi di collaborazione tra mezzi militari italiani e mezzi tunisini per riportare in Tunisia persone che erano partite. Questo lo hanno detto le autorità italiane e l'ha detto anche il ministro nella sua informativa in Parlamento, quindi noi abbiamo già alcune centinaia di migranti tunisini che sono stati ripresi dai mezzi militari tunisini per indicazione su indicazione anche dei mezzi italiani, perché esistono già, in base agli accordi di collaborazione e di riammissione tra l'Italia e la Tunisia, delle forme strette di collaborazione tecnica, che adesso naturalmente si vogliono ulteriormente esasperare aggiungendo mezzi, un po' sull'esempio della Libia. L'esempio della Libia, l'esempio nel quale l'Italia ha fornito alla Libia non solo le motovedette, ma anche il personale a bordo delle motovedette per assistere si dice nella manutenzione e nell'organizzazione delle operazioni di manovra, però la verità vera è che poi coprono a pieno titolo nei respingimenti delle persone che vengono riprese a mare, spesso in acque internazionali, e ricondotte nel porto di partenza. Cioè si tratta di respingimenti anche se vengono delegati a imbarcazioni militari di altri paesi con i quali noi abbiamo accordi, forniamo cooperazione tecnica e adesso si parla proprio di aumentare questa cooperazione tecnica a favore della Tunisia.
Senza dimenticare che spesso queste situazioni hanno prodotto delle situazioni tragiche, drammatiche, tramite degli
L'abbiamo visto
speronamenti.
fino a pochi giorni fa con Azerzis, abbiamo visto che la vicenda è molto, molto oscura. Si parla di una motovedetta tunisina carica di militari che si sarebbero, o meglio, sarebbe stata carica di poliziotti travestiti da militari che avrebbero deliberatamente puntato su un'imbarcazione, spaccandola in due, affondandola con diverse decine di morti e dispersi. Diciamo, sarà stato questo, diciamo, un episodio ancora oscuro, ma purtroppo anche in passato è successo che gli speronamenti per interdire la rotta verso l'Europa di imbarcazioni di clandestini hanno avuto dei costi altissimi in termini di vite umane. E poi c'è anche un altro aspetto: quando si intensifica il controllo delle coste, le rotte si allungano. Abbiamo visto come i primi sbarchi avvenivano verso Pantelleria e verso Lampedusa, che sono molto più vicine alla Tunisia. Si parla di, diciamo, alcune ore di viaggio. Abbiamo visto come, quando questi controlli sono intensificati, le rotte si sono allungate e lì il rischio di imbarcazioni che affondano è molto elevato. Non abbiamo ancora notizie di un'imbarcazione avvistata, segnalata alcuni giorni fa a sud di Lampedusa, quando era già ben lontana dalle coste tunisine, dalla quale non si è saputo più nulla. Potrebbe avere cambiato rotta, potrebbe essere stata ripresa dai mezzi tunisini, ma di sicuro le nostre autorità l'hanno avvistata. E poi non se ne è saputo più nulla, e di questo non ne parla più nessuno.
Certo, Fulvio, poi voglio dire, c'è anche una grande ipocrisia, no, del governo italiano in queste ore che sembra improvvisamente dimentico delle sue responsabilità nei confronti del regime di Ben Ali, no?
Ma guarda, è più che ipocrisia, è veramente una mistificazione straordinaria. E si giunge ad affermare che la responsabilità sarebbe di Gheddafi, che ha tantissime colpe, tantissime responsabilità sicuramente, ma certamente sull'immigrazione tunisina Gheddafi può ben poco. Cioè, c'è anche una colossale operazione di mistificazione, menzogne, propinate ai mezzi di informazione per distogliere l'opinione pubblica dai veri problemi, dalle vere cause. E tutto questo serve soltanto per raggranellare ancora consenso elettorale. Questa è la cosa schifosa, che sull'immigrazione puntualmente si giocano sempre e soltanto partite elettorali, senza pensare alla vita delle persone.
Queste persone attualmente sono partite da Lampedusa, cioè scusami, dalla Libia o dalla Tunisia, che si sappia
No, sono
comunque.
tutti della Tunisia, ci
Sì.
sono Zarzis è chiaramente un porto tunisino, sono tutti tunisini. E le imbarcazioni erano imbarcazioni di pescatori tunisini. Alcuni pescatori tunisini hanno anche denunciato nel sito fortresseurope.blogspot.com, ci sono le storie, i nomi, gli orari, che dei trafficanti hanno acquistato delle imbarcazioni dai pescatori per poi utilizzarle vendendo il passaggio verso la Sicilia a coloro che lo richiedevano. Quindi, diciamo, sono fatti assolutamente accertati. Soltanto il governo italiano si ostina a proporre, con lo strapotere dei mezzi di informazione di cui dispone, delle ricostruzioni che servono ad alimentare paura tra la popolazione e a giustificare l'operato e gli errori del governo.
Sì, ci è sembrato abbastanza sconcertante il soliloquio tenuto dal ministro dell'Interno Maroni a una trasmissione Rai, a che tempo che fa, in cui ha raccontato fondamentalmente alcune migliaia di persone che vengono da un paese che aveva appena vissuto una rivoluzione, un cambiamento epocale rispetto a un regime sostenuto dal governo italiano, che si trattava di
E sono
terroristi potenziali, di criminali, di no.
il ministro ha parlato di un esodo biblico, oltre che ovviamente non manca mai l'accenno al rischio di terroristi infiltrati tra queste persone. Ma questo esodo biblico non c'è, è stato smentito dai fatti e io credo che certamente ci sarà un aumento degli arrivi dal Nord Africa liberato, se veramente questa liberazione ci sarà, perché poi non possiamo neanche, diciamo, dimenticare che in questi paesi abbiamo ancora sostanzialmente dei governi supportati dai militari e che la democrazia è in fondo a un percorso che ancora è tutto da seguire. I dittatori sono stati cacciati via dalle rivoluzioni di piazza. ma ancora nei servizi, nella polizia, nei governatorati, nelle province, esistono, diciamo, residui dei vecchi regimi e connivenze anche a livello di servizi segreti, di potentati economici. Quindi il percorso democratico è un percorso tutto da verificare. Io credo che il rischio vero di invasione, o comunque mai di invasione, ma di partenze molto più consistenti, si avrà se in questi paesi, tanto in Tunisia che in Egitto, ma metterei in conto anche l'Algeria. Il caso della Libia invece è assolutamente diverso e non va confuso con questi altri paesi, perché i libici sono soltanto 5 milioni e sono tutti mediamente abbastanza ricchi, anche perché sfruttano come schiavi gli immigrati che già arrivano in quel paese. Dicevo, se in Algeria, in Tunisia e in Egitto ci sarà una, diciamo, delusione delle speranze che ha determinato la rivoluzione, e dal punto di vista delle prospettive di democrazia, ma anche dal punto di vista di un futuro economico per le persone, io credo che a quel punto veramente ci sarà un incremento molto consistente della emigrazione da questi paesi.
Sì, perché appunto bisogna ricordare, tu lo dicevi prima, che i governi europei e quello italiano fra essi vincolano le relazioni economiche con i paesi del Nord Africa, hanno un ruolo da gendarmi verso le proprie
Certo,
stesse
sì.
popolazioni, i migranti che arrivano poi dal resto dell'Africa.
Sì, esattamente, si parla di condizionalità migratoria, cioè ti do aiuti economici se tu contribuisci a bloccare, ad arrestare, a detenere e ad espellere. La Libia, con i nostri soldi, ha rimandato verso i loro torturatori migliaia e migliaia di migranti che provenivano dal Niger, dal Chad, dal Sudan. Ci sono state anche, diciamo, ci sono dei reportage giornalistici che questo confermano, e poi queste persone sono state rimesse in libertà nel deserto, al confine meridionale della Libia, proprio quei confini che noi stiamo cercando di fortificare anche con le nostre tecnologie, in base all'accordo della Libia del 2008, e praticamente hanno dovuto scegliere altre strade. Una parte di queste persone, penso agli eritrei, per tornare a fuggire un'altra volta, sono finiti in Sinai e sono finiti a bande di predoni che li hanno abusati in tutti i modi, e addirittura per alcuni di loro si è prospettato anche il trapianto di organi e il commercio di quello che potevano, diciamo, valere i loro corpi. Cioè, tutto questo è legato ai rapporti Italia-Libia, perché avendo chiuso il canale della Libia, che era un canale che al 75% riguardava persone in cerca di protezione internazionale, come ha affermato anche l'ONU, è chiaro che queste persone sono dovute scappare via dalla Libia o sono state espulse dalla Libia e hanno dovuto cercare altre vie per entrare in Europa o comunque per andare in paesi nei quali pensavano di non incontrare, di non subire torture. Ed è finita che molti eritrei sono stati uccisi con fucilate alle spalle dagli agenti di polizia egiziana, questo parlo dei mesi scorsi, nel Sinai, tentando di andare in Israele, e che alcune centinaia di loro sono ancora sotto sequestro. Addirittura nei pressi di Rafah, nel Sinai, è successo pure che dei predoni, delle bande, dopo la rivoluzione in Egitto, hanno assaltato una caserma di polizia dove erano trattenuti i migranti per riprenderseli, perché per le bande dei trafficanti i migranti sono certamente un capitale da sfruttare al massimo. Ecco, dal mio punto di vista, uno degli aspetti della rivolta in Egitto è stata anche questa riappropriazione da parte delle bande dei criminali, dei corpi dei migranti che la polizia, una volta che erano riusciti a fuggire dai loro trafficanti, non aveva accolto, non aveva messo a percorso di asilo in Egitto, ma aveva detenuto ed era pronta ad espellere, come già l'Egitto faceva sistematicamente nei confronti degli eritrei negli anni passati.
Sì, è una situazione assolutamente tragica. Non so se hai sentito che questa notizia per la quale, per esempio, ora ci sarebbe una rinnovata collaborazione tecnica israeliana nel monitoraggio del Mediterraneo da parte dell'Italia, no? Con questi mega radar, non so cosa.
E qui è sul piano delle. Sì, ma già siamo abbastanza capaci noi di dare tecnologie ai paesi del Nord Africa, non abbiamo certo bisogno degli israeliani, perché l'Italia è una delle principali produttrici di attrezzature, diciamo, di contrasto dell'immigrazione clandestina, dal punto di vista delle imbarcazioni, dal punto di vista delle tecnologie radar, e quindi certamente c'è anche un coinvolgimento, diciamo, da questo punto di vista di Israele, ma lì probabilmente saranno questioni molto più ampie di controllo del Mediterraneo, perché quello che non si dice è che al di là dei flussi migratori, che entrano pure comunque nel discorso, la vera questione oggi è che l'affermarsi di nuovi equilibri in tutti i paesi del Nord Africa, in tutta la regione del Medio Oriente, in qualche modo ridisegna, ecco, la mappa dei poteri e le esigenze di controllo in tutto il Mediterraneo. L'Europa non riesce a trovare una politica comune, anche perché molti paesi europei del nord e dell'est sono più interessati alla loro area geografica che non al Mediterraneo, e quindi per questa ragione il discorso poi sostanzialmente delegato dal livello comunitario a livello nazionale nei rapporti bilaterali, dove si subisce la presenza dei governi che, come Sarkozy, ma devo dire anche come il governo greco e il governo spagnolo, prevalgono sempre interessi nazionali sui rapporti bilaterali, e quindi gli accordi Grecia-Turchia, l'accordo Spagna-Marocco, ma non c'è un coinvolgimento reale dell'Europa su queste questioni, che sono questioni che andrebbero affrontate invece in una dimensione globale.
Certo, Fulvio, chiudiamo dicendo che quella che non vuole essere una provocazione, ma proprio una riflessione, che probabilmente, insomma, una buona parte di questi migranti e rifugiati tunisini che sono arrivati a Lampedusa, bisognerebbe organizzare delle conferenze perché ci spieghino un pochino come si fa a liberarsi da un
Esatto,
sistema autoritario, no?
diciamo che rispetto a questa enorme disinformazione che sta veramente violentando la nostra democrazia e le nostre vite, occorrerebbe reagire come hanno reagito i blogger e i giovani nei paesi del Nord Africa, cioè facendo circolare informazioni e dando rilievo anche a fatti apparentemente marginali che però possono interessare, diciamo, una comunità più ampia. Quindi nel nostro caso si tratta sicuramente di dare voce, di fare parlare, di raggiungere, di contattare, di far uscire dalla clandestinità i migranti che sono giunti in questi giorni dai loro paesi, ma anche di favorire la mobilità, anche nelle due direzioni, ma anche di andare a vedere, ora che ci sono maggiori possibilità di movimento, come già alcuni giornalisti indipendenti hanno fatto, andare a vedere qual è la situazione in quei paesi e costruire reti di solidarietà che siano capaci di attraversare i muri che si vorrebbero costruire sul Mediterraneo.